La salvezza è la cosa più importante di tutte, in assoluto. In realtà, senza la salvezza, tutto il resto della vita è un'illusione, perché tutte le cose di questa vita le perderemo. E se non hai la salvezza, ti troverai davanti al giudizio, e lì ci sarà solo giudizio e poi tormento eterno. La salvezza è quello che importa più di tutto. Ma c'è una sola salvezza, c'è una sola via per scampare al giudizio finale. E quell'unica via, quell'unica vera salvezza è solo in Gesù Cristo e per la fede. Nei secoli e ancora oggi tanti cercano di aggiungere altre cose a Cristo, aggiungono le opere, per esempio, in varie forme diverse. Questo è il motivo per cui ci sono così tante religioni cosiddette cristiane. Ma Gesù Cristo, la fede in Lui, la fede nel suo sacrificio è l'unica via che porta alla salvezza. Tutte le opere che noi potremmo fare, tutte messe insieme, non basterebbero mai per pagare il prezzo così alto del nostro riscatto, della nostra salvezza. Ma il sacrificio di Cristo, dall'altro lato, è perfetto, completo, fatto una volta per sempre e pienamente accettato da Dio. Per cui quel sacrificio può veramente e veramente paga per la nostra salvezza, così che possiamo essere salvati in Cristo. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a guardare l'epistola di Paolo ai Galati. I Galati, se ricordate, erano giovani credenti che avevano sentito da poco l'Evangelo, erano gentili, non erano giudei, ed era stato proprio Paolo a predicare a loro il vero Evangelo, e lui li aveva visti venire a Cristo ed essere salvati. Poi, dopo la partenza di Paolo, un po' di tempo dopo, arrivarono dei giudei da Gerusalemme che hanno cominciato a predicare ai Galati un Evangelo falso. Parlavano di Cristo, ma aggiungevano a Cristo anche le opere della legge. Predicavano che per poter essere veramente salvati, i Galati dovevano non solo aver creduto in Cristo, ma anche cominciare a praticare le opere della legge giudaica. Parlavano di Cristo, ma se ci pensate, in modo subdolo, disprezzavano Cristo. Perché infatti stavano dichiarando che il sacrificio di Cristo non era sufficiente per la salvezza. Bisognava aggiungere anche le opere per essere sicuri. E questo è un Evangelo falso. C'è un solo vero Evangelo, l'Evangelo della salvezza per sola fede in Cristo. Non c'è altro Evangelo e non c'è altra salvezza. Chi cade nel credere a un Evangelo falso, in realtà si allontana da Dio e sta disprezzando il sacrificio di Cristo. I Galati erano caduti in questo, stavano credendo a una dottrina falsa e perciò si erano allontanati da Dio. E per questo Paolo scrive questa epistola per scuoterli, per far capire loro la falsità di quello che stavano credendo e quanto li stava sviando. E Dio ha guidato Paolo a scrivere questa epistola, che poi è diventata parte della parola di Dio, perché queste verità servono anche a noi. Perché anche noi a volte possiamo essere sviati come lo erano i Galati. Perciò ascoltiamo quello che Dio ha da dirci tramite questa epistola. I Galati avevano tolto gli occhi da Cristo, avevano creduto questo falso Evangelo. E da quello che capiamo leggendo questa epistola, dal tono di Paolo mentre parla con loro, capiamo che non era solo una breve caduta, una cosa veloce che poi hanno riconosciuto. Avevano proprio abbracciato questo Evangelo, l'avevano fatto loro. Erano caduti profondamente, si erano allontanati da Dio. Infatti notate come Paolo inizia il capitolo 3, che guarderemo oggi, e li sprona a riconoscere che l'opera di Dio che era successo e che c'era in mezzo a loro era solo per lo Spirito, non era per le loro opere. Seguite mentre leggo dal versetto 1 del capitolo 3. O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, ora vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose invano, seppure è stato veramente invano? Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Paolo parla in modo molto forte con i Galati, perché si erano sviati, stavano credendo una menzogna che li stava portando lontani dalla cosa più importante di tutte. Li chiama insensati, senza senno, senza saggezza, potremmo dire stolti. Ma non lo fa con rabbia, non lo fa con disprezzo, piuttosto amava profondamente questi credenti. Li aveva visti, se posso dire, nascere spiritualmente. Aveva predicato lui l'Evangelo a loro. E adesso li stava vedendo allontanarsi da Dio man mano. Credere a un falso Evangelo, andare lontano da Cristo. E perciò, vedendo questo, Paolo era profondamente scosso dentro e per amore si rivolge a loro con questa grande forza. Li riprende duramente perché vuole aprire loro gli occhi a capire la falsità e la gravità di quello che stavano credendo. Notate che nel versetto 1 dice chi vi ha ammaliati, usa questo verbo, ammaliare. Ammaliare è una scelta interessante da parte di Paolo. In questo contesto significa affascinare, sedurre. Vuol dire far credere qualcosa con la menzogna, presentando quella cosa in modo falso. In un certo senso vuol dire adescare. Ammaliare è una forma di ingannare. Questi giudei che erano andati dopo di Paolo in Galazia avevano predicato un falso evangelo, avevano ammaliato i Galati, nel senso che li avevano sedotti a credere a una menzogna, a un evangelo falso. Avevano presentato loro una dottrina convincente, ma falsa. E loro ci erano cascati. Quindi notate che questi credenti erano stati ammaliati, erano stati ingannati, sedotti, ma avevano colpa anche loro. Non erano povere vittime. Avevano colpa perché avevano creduto ad un falso evangelo, piuttosto di rimanere saldi nella verità che avevano sentito da Paolo. E perciò, avendo creduto ad una menzogna, non stavano più ubbidendo alla verità. Si erano allontanati dalla verità, si erano sviati dalla verità e dalla via di Dio. Avevano creduto una menzogna che poi li aveva portati a vivere in base a quella menzogna. Rileggo il versetto 3. Notate quello che dice Paolo di come stavano vivendo. E lui dice, siete così insensati che avendo cominciato nello spirito, ora vorreste finire nella carne? Fratelli, è insensato, è stolto, avendo cominciato nello spirito, cercare di finire nella carne, che vuol dire per le opere. Ma cosa vuol dire quando Paolo dice cominciare nello spirito e finire nella carne? Cosa intende? Cominciare nello spirito vuol dire riconoscere il proprio peccato e che solo in Cristo c'è la salvezza. E che la salvezza è solo e totalmente per la fede in Lui e nel suo sacrificio e non per le opere. E di conseguenza vuol dire aggrapparsi a Cristo per la salvezza. Quello è cominciare nello spirito. Dall'altra parte, finire nella carne invece vuol dire, dopo aver ricevuto la salvezza solo per mezzo di Cristo, vuol dire finire nella carne è cercare di rimanere salvato per mezzo delle opere. Cercare di assicurare la propria salvezza per mezzo delle opere, per mezzo del cammino, ubbidendo abbastanza alla legge di Dio. In altre parole, vuol dire questo contrasto che Paolo fa, vuol dire iniziare aggrappandosi a Cristo e finire aggrappandosi alle proprie opere, ai propri meriti. E quanto è insensato, quanto è stolto vivere così. Perché? Perché nessuno può mai ubbidire abbastanza alla legge di Dio da essere salvato, e nessuno può mai ubbidire abbastanza da assicurare la propria salvezza. La salvezza è al 100%, dall'inizio alla fine, solo per mezzo di Cristo, solo per la fede. Non è un po' per fede e un po' per opere, è solo per la fede. E Paolo in questi versetti fa queste domande ai Galati per spronarli a vedere quello che era evidente, che l'opera di Dio che c'era in mezzo a loro non era per le loro opere, era solo per l'opera dello Spirito, era un'opera di Dio in loro. Paolo li sta spingendo a vedere che quello che credevano era falso, così che potessero abbandonare quella falsa dottrina. Però, fratelli, quando leggiamo un brano così, dobbiamo stare in guardia a non riempirci noi di orgoglio. Perché è facile vedere la caduta dei Galati, è facile criticarli, sentirci un po', anche in modo subdolo magari, ma sentirci un po' superiori, come se noi non crederemmo mai in una cosa del genere. Ma non corriamo troppo presto a criticarli, perché a volte anche noi crediamo la stessa dottrina in modo subdolo. Loro si stavano aggrappando alle loro opere per essere sicuri della loro salvezza, o di ottenerla o di non perderla. Ma anche noi a volte facciamo così. Anche noi a volte non ci aggrappiamo solo a Cristo, ma ci aggrappiamo alle nostre opere. A volte, magari in modo subdolo, senza renderci conto pienamente, ma a volte cerchiamo di guadagnare il favore di Dio, di guadagnare l'amore di Dio. Cerchiamo di farcela noi. A volte cerchiamo di comportarci abbastanza bene per quello che secondo noi è il metro di Dio, ma che il più delle volte è il nostro metro. Pensate, a volte Dio ci mostra un peccato, un campo della vita in cui abbiamo peccato, in cui c'è da crescere, che sia un peccato di un'azione o che sia un aspetto di carattere, una cosa in cui crescere. A volte Dio ci mostra queste cose. E quante volte ciascuno di noi è caduto nel, piuttosto di aggrapparsi a Cristo per poter crescere, ciascuno di noi è caduto nel cercare di farcela, cercare di migliorare, cercare di abbandonare quel peccato e crescere nella vita cristiana. Quante volte magari chiediamo aiuto a Dio, ma senza veramente confessare i nostri peccati, e poi cerchiamo di migliorare. Che stolto! Questo è un inganno, fratelli. Questo è escludere Cristo dalla scena e cercare di migliorare noi, cercare di ottenere noi la santificazione per conto nostro, senza Dio. Fratelli, non viviamo così. Non cerchiamo di farcela noi, perché uno, non ce la facciamo, e due, il cercare di farcela ci allontana da Dio, non ci porta nulla di buono, ci danneggia. Piuttosto corriamo a Cristo, confessiamo i nostri peccati, aggrappiamoci a Lui, e allora avremo la forza di Dio per poter crescere, la benedizione di Dio sui nostri sforzi. Avremo Dio che opera con la sua potenza nella nostra debolezza. Allora sì, possiamo crescere. Nei prossimi versetti Paolo va avanti e spiega la dottrina fondamentale della salvezza per fede. E questo brano è fondamentale ed è importante che lo capiamo bene. Ed è un brano un po' intricato se lo leggiamo velocemente, ma con un minimo di concentrazione, con un minimo e con l'aiuto di Dio possiamo afferrare il senso di quello che Dio tramite Paolo ci sta dicendo qua. Quindi, iniziando dal versetto 6, Paolo ci spiega come avviene la salvezza. Ci parla della differenza che c'è tra la fede e le opere. Ci dà l'esempio di Abramo, che ha avuto fede nella promessa di Dio, e ci spiega che anche noi, che siamo in Cristo, siamo figli di Abramo e siamo eredi della promessa di Dio. Quindi, in questo brano ci parla della fede e delle opere, della salvezza e delle opere. Quindi seguite dal versetto 6, consideriamo le verità profonde di questo brano. Dal versetto 6. Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede sono figli di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. Tutte le nazioni saranno benedette in te. Perciò, coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Infatti, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Già con Abramo Dio salvava per fede, già prima che venisse la legge ai tempi di Mosè. Dio ha fatto un patto con Abramo, ha promesso di dargli una discendenza e Abramo ha avuto fede in Dio e perciò ha aspettato, avendo pazienza, l'adempimento di quella promessa che Dio gli aveva fatto. E Dio ha adempiuto quella promessa, gli ha dato un figlio, gli ha dato una discendenza. Ma in realtà Dio ha adempiuto la sua promessa in senso molto più grande, più vasto, che solo dare una discendenza di sangue ad Abramo. Infatti dice che tutti coloro che sono della fede sono figli di Abramo, cioè Dio ha dato ad Abramo una discendenza spirituale, la linea di coloro che sono nella fede. Ciascuno di noi, che siamo figli di Dio, siamo discendenti di Abramo per la fede. E in quanto discendente, tu sei un erede delle promesse che Dio ha dato ad Abramo, se fai parte di quelle promesse. E tutti coloro che credono in Cristo per fede sono benedetti da Dio. Al contrario, chi non si fonda solo sulla fede, ma sulle proprie opere, è maledetto, perché non c'è salvezza per le opere. Perché nessuno riesce a seguire abbastanza la legge di Dio da essere salvato su quella base. E notate questo punto, che è un punto centrale in questo capitolo, nel versetto 10. E rileggo questo versetto. Infatti, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose. Chi si fonda sulle opere della legge, cioè chi cerca di ottenere la salvezza cercando di praticare abbastanza la legge di Dio, è maledetto. E questo è perché per ottenere la salvezza uno deve praticare, deve ubbidire alla legge di Dio, a tutte le cose scritte nella legge di Dio, e deve anche perseverare in tutte le cose. In altre parole, la salvezza per opere richiede un'ubbidienza totale e continua. Ma nessuno riesce ad ubbidire perfettamente. E perciò, chiunque si fonda sulle opere della legge, chiunque cerca di ottenere la salvezza per le proprie opere, per i propri meriti, visto che non riesce ad ubbidire perfettamente ogni cosa, è maledetto, rimane condannato al tormento eterno. Fratelli, ottenere la salvezza per l'ubbidienza a Dio è impossibile. E chi crede di poter vivere così si sta autoingannando. Credendo di poter arrivare a Dio, sta andando dritto al tormento eterno. Nessuno può mai vivere in questo modo. Nessuno può essere giustificato per le sue opere. Ricordate quello che dice Giacomo 2,10. E dice 10,11. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Infatti, colui che ha detto non commettere adulterio, ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. La legge è un tutt'uno, non si può ubbidire a una qualcosa sì, qualcosa no. Bisogna ubbidire a tutta la legge di Dio. Perciò, anche se uno dovesse osservare tutta la legge, che è già impossibile, e venire a meno in un sol punto, sarebbe colpevole su tutti i punti, ed è giusto che sia così. Ma chi ubbidisce sempre, totalmente, perfettamente alla legge di Dio? Chi può vivere così? Nessuno. Nessuno vive così, nessuno può vivere così. E questo è il motivo per cui chi si fonda sulle opere è sotto maledizione, perché è impossibile osservare la legge abbastanza da essere giustificato. Per questo Paolo nel versetto 11 dice: ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. L'unica via per essere giustificati è la fede, solo la fede. Ma in che senso possiamo essere giustificati per fede? Fede in chi? E com'è possibile? Paolo va avanti e ci spiega le verità meravigliose di quello che Cristo ha fatto per noi e di come la sua opera ha reso possibile la giustificazione per fede. Seguite mentre leggo versetti 13 e 14. Notate quello che Cristo ha fatto per noi. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Allora, avete visto cosa Cristo ha fatto per noi? Eravamo noi sotto la maledizione della legge, ma Cristo è diventato maledizione per noi. È andato alla croce, ha subito l'ira di Dio per i nostri peccati, la punizione per i nostri peccati. E così, visto che si è offerto Lui come sacrificio e Lui ci ha comprato il riscatto, ci ha riscattati dalla maledizione della legge sotto cui noi eravamo. E così, in questo modo, essendo stati riscattati dalla maledizione della legge, adesso non siamo più sotto la maledizione, ora siamo sotto la benedizione di Dio, la benedizione che Dio ha dato ad Abramo. E tramite quello abbiamo ricevuto la promessa della salvezza eterna per mezzo dello Spirito e solo per la fede in Gesù Cristo. Fratelli, per mezzo dell'opera di Cristo possiamo entrare a far parte del popolo di Dio, benedetto da Dio, erede delle promesse di Dio. Se da un lato chi si fonda sulle opere non può mai ottenere la salvezza, dall'altro lato chi si fonda sulla fede ha una salvezza sicura che non può essere mai tolta. La vera salvezza è sicura, è solida, perché dipende da un patto che Dio stesso ha fatto e che Lui ha ratificato. Le promesse che Dio ha dato ad Abramo indicano chiaramente Gesù Cristo e che il patto per la salvezza si fonda su Cristo e sulla sua opera. Per questo la salvezza è sicura, perché si fonda in Gesù Cristo, perché si fonda sul suo sacrificio e non in qualcosa che noi dobbiamo fare. È un patto che Dio stesso ha fatto. Allora, con questa base, seguite mentre leggo dal versetto 15. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza. Non dice «e alle discendenze», come se si trattasse di molte, ma come di una sola, «e alla tua discendenza», cioè Cristo. Ora, io dico questo, la legge, venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo, in modo da annullare la promessa. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Oggi, tristemente, viviamo in un'epoca in cui la parola non vale più nulla, non conta niente. Abbiamo sempre bisogno di garanzie, di contratti, di firme, e comunque non siamo sicuri che l'altra persona manterrà quello che ha veramente detto. Questo è il mondo in cui viviamo. Ma con Dio non è così. Quando Dio dichiara qualcosa, quella cosa succede, punto. Quanto di più quando Dio fa un patto. Un patto ratificato da Dio non può essere cambiato. Ratificato vuol dire un patto validato, confermato. Un patto che è stato convalidato non può essere cambiato, non può essere annullato. Nulla può annullare un patto che Dio ha ratificato. Dio ha fatto un patto con Abramo e quel patto era che Dio avrebbe benedetto Abramo e dandogli una discendenza e avrebbe benedetto anche quella discendenza. Ora, la discendenza di Abramo non comprende solo la sua discendenza di sangue, abbiamo visto prima, comprende anche noi che siamo in Cristo. Infatti nel versetto 16 dice: ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, non dice e alle discendenze, come se si trattasse di molte, ma come di una sola, e alla tua discendenza, cioè Cristo. Tutti quelli che sono in Cristo sono anche discendenti di Abramo e perciò eredi della promessa, secondo il patto che Dio ha fatto con Abramo. E questo patto che Dio ha fatto con Abramo è stato ratificato, è stato convalidato, sigillato in Gesù Cristo. Per questo motivo il patto che Dio ha fatto non può essere annullato. La legge di Dio che è venuta 400 anni dopo non può annullare quel patto. Perciò, in altre parole, Dio non ha stabilito la legge per cancellare quel patto e stabilire qualcosa di nuovo. Non è quello lo scopo della legge. Il patto che Dio ha fatto con Abramo resta valido anche dopo la venuta della legge. Dio ha promesso un'eredità ad Abramo, l'eredità di Dio. E questa eredità viene dalla promessa di Dio tramite la fede in Cristo. Se venisse dalla legge, per l'ubbidienza alla legge, non verrebbe più della promessa, perché uno esclude l'altro. Allora, se la legge non annulla quel patto di prima, quale scopo ha la legge? Perché Dio ha dato la legge? Paolo ce lo spiega nei prossimi versetti, dal 19, e seguite mentre leggo. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora, il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così, la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Dio ci ha dato la legge con uno scopo ben preciso. La legge non è la via per la salvezza. La legge serve per portarci a Cristo, che è la via per la salvezza. Infatti la legge rivela il peccato che è dentro di noi, ci mostra il nostro bisogno di Cristo. In Romani 7:7 Paolo dice: «Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuta la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire». La legge serve per mettere in mostra il nostro peccato in modo chiaro, in modo senza scuse. E in questo senso la legge è stata il nostro precettore. Il precettore è una figura che oggi non esiste più o meno più. I precettori erano uomini che le famiglie più ricche assumevano per fare da insegnanti, per sorvegliare i figli e per prepararli per quando sarebbero diventati adulti. Dovevano preparare questi giovani. La legge è stata il nostro precettore nel senso che ci ha preparati per Cristo. La legge ci ha messo in evidenza, ha messo bianco su nero il peccato che era nel nostro cuore, ha rivelato la nostra vera condizione spirituale, ha rivelato la nostra natura peccaminosa. E così, avendoci messo davanti tutti i nostri peccati, la legge ci ha preparati per Cristo, per aggrapparci a Lui per la salvezza. Fratelli, senza la legge non possiamo veramente riconoscere quanto siamo colpevoli davanti a Dio. Però attenzione, la legge non ha creato la colpa, la legge ha messo in mostra la colpa c'era lo stesso. Ma mettendo in mostra quella colpa, la legge ci ha preparati per Cristo, così che ci potessimo aggrappare al Salvatore, a Gesù Cristo, per toglierci la nostra colpa. Quindi Dio non ci ha dato la legge per insegnarci la via alla salvezza, piuttosto ci ha dato la legge come precettore per prepararci, per aggrapparci a Cristo per la salvezza. Ci ha indirizzati a Cristo. Mentre eravamo ancora nel peccato, mentre eravamo ancora separati da Dio, custoditi, rinchiusi sotto la legge, eravamo in una condizione di essere rinchiusi. Ma quando ci siamo aggrappati a Cristo, siamo stati liberati. Eravamo rinchiusi sotto la maledizione della legge, ora siamo liberati e giustificati per mezzo della grazia e della fede in Cristo. Eravamo sotto la legge, adesso non siamo più sotto la legge. E grazie a Dio per questo. E la salvezza che abbiamo ricevuto per la fede è unica ed è uguale per tutti. Ora che siamo in Cristo, siamo tutti ugualmente figli di Dio. Seguite mentre leggo dal versetto 25. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa. Fratelli, sorelle, noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo, cioè noi tutti che siamo salvati, ora siamo rivestiti di Cristo. Siamo salvati a prescindere se siamo giudeo o gentile, maschio o femmina, schiavo o libero. La salvezza è uguale per tutti coloro che vengono salvati. Ora che siamo in Cristo, siamo di Cristo, siamo rivestiti di Cristo, siamo figli di Dio, siamo la progenie di Abramo, gli eredi della promessa di Dio. Per la grazia di Dio abbiamo ricevuto la salvezza per la fede, e quella salvezza è uguale per ciascuno di noi che è in Cristo. Ora che siamo salvati, ora che abbiamo ottenuto questa salvezza, come dice Paolo nel versetto 29, ora siamo uno in Cristo. Siamo progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Cioè, essendo stati salvati per la fede in Cristo, adesso abbiamo il privilegio di essere la progenie di Abramo, la sua discendenza, e quindi anche eredi di quella promessa che Dio ha fatto ad Abramo. In altre parole, adesso abbiamo il privilegio, l'onore, abbiamo il dono di fare parte del popolo di Dio. Quel popolo speciale, scelto da Dio, appartato da Dio, ed è solo per grazia. Abbiamo iniziato dicendo, ripetendo la verità, che sappiamo che la salvezza è la cosa più importante di tutte. Ma c'è una via per la salvezza, e quella via è Gesù Cristo, la fede in Cristo. La legge di Dio non ci porta alla salvezza, ci rinchiude sotto una maledizione. Ma per ciascuno di noi che ha creduto in Cristo per fede, per la salvezza, non siamo più sotto quella maledizione. Ora siamo stati liberati, siamo diventati la progenie di Abramo, gli eredi della promessa di Dio. Abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo. Perciò, fratelli, vedendo quello che abbiamo ottenuto per fede, per grazia, non perché abbiamo fatto noi qualcosa di buono, tenendo in mente questo, non cadiamo nel cercare di finire per le opere. Abbiamo cominciato nello spirito. Non cerchiamo di finire nella carne. Non cadiamo in quel peccato, fratelli. Non cerchiamo di farcela. Non cerchiamo di migliorare. Non cerchiamo di ubbidire abbastanza. Aggrappiamoci a Cristo, cerchiamo perdono quando cadiamo e aggrappiamoci a Lui per riprendere il cammino con la Sua potenza, con il Suo aiuto e in comunione con Dio. E allora saremo benedetti. Grazie a Dio per Gesù Cristo. Grazie a Dio per il nostro Salvatore che ci ha comprato una salvezza di un valore che non possiamo comprendere appieno. Ma più riflettiamo, più scaviamo nelle profondità di quello che abbiamo ottenuto in Cristo, e più possiamo gioire in quello che abbiamo ricevuto per grazia e solo per la fede. Grazie a Dio. Preghiamo. Padre, sentire queste verità, Padre, deve scuoterci, deve spingerci, Padre, a voler scavare di più. Perché il fatto che Tu hai scelto di salvare peccatori per fede e non per le opere, il fatto che Tu hai scelto di dare Gesù Cristo per riscattarci dalla maledizione della legge, riscattarci da quella condizione in cui non avremmo mai potuto essere salvati. Padre, è incredibile che Tu hai dato il Tuo unigenito Figlio per toglierci da quella condizione, per farci Tuoi figli, per farci diventare eredi della promessa, per farci entrare nella Tua famiglia, nella discendenza di Abramo. Padre, aprici gli occhi a vedere di più la grandezza di quello che abbiamo ricevuto per la Tua grazia in Cristo. Padre, grazie per questa epistola che Tu ci hai dato nella Tua parola, che parla ai nostri cuori. Padre, parla al cuore di ciascuno di noi. Se in questo momento o se in altri momenti della vita, Padre, cerchiamo mai di compiere la nostra salvezza e finire nelle opere, finire nella carne, Padre, frenaci, aprici gli occhi a vedere l'inganno e puntaci di nuovo a Cristo. Questo Ti chiediamo. Grazie, Padre, per la Tua parola, per come ci ha parlato ai nostri cuori anche oggi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.